Da poi che Carlo tuo, bella Clemenza, m'ebbe chiarito, mi narrò gli inganni che ricever dovea la sua semenza, ma disse: taci e lasciar il volger gli anni, sì ch'io non posso dir se non che pianto giusto verrà di retro ai vostri danni. Clemenza, la donna alla quale è indirizzata l'apostrofe di Dante, è a nostro parere la sposa di Carlo Martello e non l'omonima figlia. E ciò diciamo non solo perché l'aggettivo tuo sembra in questa piega del discorso appellativo essenzialmente coniugale, ma perché in esso crediamo di sentire implicata un'allusione alla passione amorosa di cui non è altro cenno, neppure discretissimo, nel testo, che giustifichi la collocazione di Carlo Martello fra gli spiriti amanti che Dante incontra nel cielo di Venere. Dante riferisce dunque quel che conclusivamente gli ha detto Carlo Martello: le ingiustizie subite dalla sua discendenza e la profezia del giusto pianto, della giusta vendetta che a quelle seguirà. Poi, scomparsa l'anima di Carlo Martello, rivolta a Dio che, essendo bene infinito, non può che riempire e contentare ogni cosa, Dante ammonisce con accorata amarezza chi perde il vero e solo bene perseguendo i falsi beni del mondo. È già la vita di quel lume santo rivolta a sera al sol che la riempie come quel ben che ad ogni cosa è tanto. Ai anime ingannate e fatture empie che da si fatto ben torcete i cori drizzando in vanità le vostre tempie. Un'altra anima, un'altra luce si fa ora incontro a Dante e il ritmo dei versi che ne dicono l'apparizione sembra già significare il calore, il palpitare e l'impazienza quasi dell'offrirsi di quella. E alla domanda che Dante le fa, dopo avere ottenuto l'assenso di Beatrice, essa risponde dal profondo, dal centro della sua luce che l'avvolge, passando senza soluzione di continuità dal canto alla parola. Ed ecco un altro di quegli splendori ver me si fece e il suo voler piacermi significava nel chiarir di fori. Gli occhi di Beatrice che eran fermi sovra me, come pria di caro assenso al mio disio certificato fermi. Deh, metti al mio voler tosto compenso, beato spirito, dissi, e fammi prova ch'io possa in te refletter quel ch'io penso. Onde la luce che m'era ancor nova del suo profondo, onde ella pria cantava, seguette come a cui di ben far giova. L'anima che parla è quella di Cunizza, sorella di Ezzelino III da Romano, il feroce tiranno della Marca Trevigiana. Di lei gli antichi commentatori fanno sapere che fu, per gran parte della sua esistenza, donna di costumi dissoluti. Era de tanta larghezza in lo suo amore che avrebbe tenuto grande villania a porsi a negarlo a chi cortesemente gliel'avesse domandato. Ebbe pare tre mariti e numerosi amanti, fra cui Sordello. Ma poi, caduta la fortuna degli Ezzelini, Cunizza, più che sessantenne, riparò a Firenze dove, volgendo i suoi ardori a più nobili fini e riscattandosi, visse nell'amore di Dio, dedicandosi a opere di carità. In quella parte della terra brava, italica, che siede tra Rialto e le fontane di Brente e di Piava, si leva un colle, non surge molt'alto, là onde scese già una facella che fece alla contrada un grande assalto. Cunizza designa dapprima, perifrasticamente, il luogo della sua origine, la Marca Trevigiana, quasi un triangolo avente i suoi angoli a Venezia, Rialto, e alle sorgenti del Piave e del Brenta, e nel mezzo di essa il colle di Romano, dal quale scese Ezzelino III mettendo a ferro e a fuoco le terre vicine, e Facella, Fiaccola, viene chiamato Ezzelino con riferimento alla leggenda secondo cui la madre sua, prossima al parto, sognò di mettere al mondo una fiaccola incendiaria. D'una radice nacqui, e io ed ella, Cunizza fui chiamata e qui refulgo perché mi vinse il lume d'esta stella. Ma lietamente a me medesma indulgo la cagion di mia sorte e non mi noia che parria forse forte al vostro vulgo. Cunizza risplende nel terzo cielo perché in terra fu dominata dagli influssi di Venere. Ma lietamente perdona se stessa la causa che la fa essere in uno dei cieli meno alti, il che riuscirà forse arduo da intendere agli uomini comuni. Il discorso di Cunizza procede a onde, a balzelloni quasi. Vi è in esso una sorta di impetuosa discontinuità che osiamo definire tutta femminile. Eccola ora additare a un tratto un'altra anima che chiama luminoso e prezioso gioiello, luculenta e cara gioia, e di cui assicura che grazie all'opere sue, alla sua eccellenza, avrà fama lunghissima fra le genti. E passare poi a parlare delle drammatiche vicende della Marca Trevigiana, i cui abitanti non soltanto non badano a procurarsi buona fama, ma nemmeno sanno pentirsi dei loro errori, nonostante i castighi divini che su di essi si abbattono. Di questa luculenta e cara gioia del nostro cielo, che m'è più propinqua, grande fama rimase. E pria che moia, questo centesimo anno ancor s'incinqua. Vedi se farsi dee l'uomo eccellente, sì ch'altra vita la prima relinqua. E ciò non pensa la turba presente, che tagliamento ed adice richiude, né per esser battuta ancor si pente. E Padova sarà sconfitta sanguinosamente, e già per il tiranno di Treviso, indicata da due fiumi che la attraversano, il destino sta tessendo la rete in cui cadrà, e Feltre piangerà per la colpa, la diffalta, del suo vescovo traditore, il quale tanto sangue farà versare che troppo ampia bigoncia si richiederebbe a riceverlo tutto. E giuste e vere sono le cose che i beati dicono, perché conformi alla giustizia di Dio che su quelli riflettono come specchi le intelligenze angeliche dell'ordine dei troni. Ma tosto fia che Padova al palude cangerà l'acqua che Vicenza bagna per essere al dover le genti crude, e dove Sile e Cagnan s'accompagna tal signoreggia e va con la test'alta che già per lui carpir si fa la ragna. Piangerà Feltro ancora la diffalta dell'empio suo pastor, che sarà sconcia, sì che per simil non s'entrò in Malta. Troppo sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese e stanco chi il pesasse ad oncia che donerà a questo prete cortese per mostrarsi di parte e cotai doni conformi fiano al viver del paese. Su sono specchi, voi dicete troni, onde refulge a noi Dio giudicante, sì che questi parlar ne paion buoni. Qui finisce il parlar buono di Cunizza, che rientra dileguandosi nella luminosa danza dalla quale s'era staccata. E l'altra anima che Cunizza aveva già indicata come prezioso gioiello, per cara cosa, si fa improvvisamente più splendente, simile a fine rubino, balasso o balascio, colpito da un raggio di sole. In cielo la letizia si manifesta col fulgore, come in terra col riso, ma in terra vi è anche tristezza, per cui talvolta s'abbuia la figura umana. Qui si tacette, e fecemi sembiante che fosse ad altro volta per la rota in che si mise com'era davante. L'altra letizia, che m'era già nota per cara cosa, mi si fece in vista qual fin balasso in che lo sol percota. Per letiziar lassù fulgor s'acquista, sì come riso qui, ma giù s'abbuia l'ombra di fuor come la mente trista. La nuova anima cui Dante non tarda a rivolgersi è quella di Folco o Folchetto da Marsiglia. Nato nella seconda metà del XII secolo e morto nel 1231, Folchetto fu dapprima poeta d'amore e uomo di mondo. Fattosi poi monaco, fu assunto nel 1205 vescovo di Tolosa e come tale si segnalò tra i più duri persecutori degli eretici albigesi. forse per adeguarsi alla retorica, al linguaggio complicato, caratteristici di quei poeti provenzali, Dante colorisce il suo discorso con neologismi ricercati: inluiarsi, intuarsi, immiarsi, cioè penetrare in lui, in te, in me, e immagini rare e complessi giri sintattici. Dio vede tutto, dice Dante a Folco, e la tua vista si addentra in lui, sicché nessuna voglia può celarsi a te, può essere ladra, fuia, di sé a te. Perché dunque la voce tua, che è unita al canto dei serafini, che si fanno coculla, saio di sei ali, allieta il cielo, non soddisfa al mio desiderio di conoscerti? Io non aspetterei la tua domanda se potessi leggere il tuo pensiero come tu leggi il mio. Dio vede tutto, e tuo veder s'inluia, diss'io, beato spirito, sì che nulla voglia di sé a te può esser fuia. Dunque la voce tua che il ciel trastulla sempre col canto di quei fuochi pii che di sei ali fattan la coculla, perché non satisface i miei disii? Già non attenderei io tua dimanda se io m'intuassi come tu t'inmii. Complicata, quasi un indovinello, è la prima parte della risposta nella quale Folco rivela il suo luogo di nascita. Indica all'inizio il Mediterraneo, la maggior valle, poi la sponda fra i fiumi Ebro e Magra, e finalmente Marsiglia, la terra che ha lo stesso sorgere e lo stesso tramontare del sole di Bugia, città africana, e nel cui porto combatté vittoriosamente Bruto. La maggior valle in che l'acqua si spanda, incominciaro allor le sue parole, fuor di quel mar che la terra inghirlanda, tra discordanti liti contra il sole tanto sen va che fa meridiano laddove l'orizzonte pria far sole. Di quella valle fu io litorano tra Ebro e Macra, che per cammin corto parte lo genovese dal toscano. Ad un occaso quasi e a un orto Bugea siede e la terra ond'io fui che fe del sangue suo già caldo il porto. Il cielo di Venere si impronta della luce di Folco come egli in terra si improntò dell'influsso di esso, e il suo ardore amoroso, finché convenne all'età, non fu meno grande, dice, di quello di Didone, di Rodopeia e di Ercole. Ma nel cielo di Venere non ci si pente della colpa, il sentimento della quale più non può tornare alla mente, ma si gioisce della virtù divina che dispone le anime a subire gli influssi di quell'astro a fin di bene, perché l'amore terreno sia preparazione all'amore di Dio. Folco, mi disse quella gente a cui fu noto il nome mio, e questo cielo di me s'imprenta, come io fei di lui, che più non arse la figlia di Belo, noiando e a Sicheo e a Creusa, di me infin che si convenne al pelo, né quella Rodopea che delusa fu da Demofoonte né Alcide quando Iole nel core ebbe rinchiusa. Non però qui si pente, ma si ride non della colpa che a mente non torna, ma del valor ch'ordinò e provide. Un'altra luce vivida è apparsa accanto a Folco, è l'anima di Raab, la meretrice di Gerico, la quale protesse gli esploratori mandati da Giosuè, facilitando in tal modo l'espugnazione della città. Essa è l'anima più splendente del cielo di Venere, e adesso, nel quale s'appunta, finisce il cono d'ombra della terra, e vorrà significare che quello è l'ultimo dei tre cieli in cui sono gli spiriti che più risentirono delle debolezze umane, Raab fu assunta prima fra tutte le anime che vennero redente da Cristo, trionfatore dell'inferno e della morte. E fu giusto che la si ponesse in uno dei cieli come segno dell'alta vittoria conquistata da Cristo con l'una e l'altra palma, con la crocifissione, con le due mani crocifisse, poiché essa favorì la prima conquista di Giosuè in quella terra santa di cui il Papa e qui indubbia l'allusione a Bonifacio VIII, poco si preoccupa. Tu vuoi sapere chi è in questa lumera che qui appresso a me così scintilla come raggio di sole in acqua mera? Or sappi che là entro si tranquilla Rab e a nost'ordine congiunta di lei nel sommo grado si sigilla. Da questo cielo in cui l'ombra s'appunta che il vostro mondo face, pria ch'altr'alma del trionfo di Cristo fu assunta. Ben si convenne lei lasciar per palma in alcun cielo dell'alta vittoria che s'acquistò con l'una e l'altra palma, perché la favorò la prima gloria di Josué in sulla terra santa, che poco tocca al Papa la memoria. Al pensiero della colpevole dimenticanza del Papa si associano quelli dell'umanità pervertita dalla bramosia di beni terreni e di Firenze, pianta del demonio, che sparge nel mondo il maledetto fiore, il fiorino d'oro, così chiamato dal giglio che vi era impresso, il quale ha traviato il gregge cristiano trasformando il pastore in lupo. Gli prelati, che debbono essere pastori dei sudditi, così un vecchio commentatore, e pascerli del cibo spirituale, sono diventati lupi a divorare le facoltà loro a ciò che abbiano dei fiorini. Per questo amore della ricchezza si lasciano in abbandono il Vangelo e le scritture dei padri della Chiesa e si attende solo allo studio dei testi di diritto canonico delle decretali. E ben lo si vede dai loro margini tormentati. Di interessi materiali si occupano il Papa e i cardinali e non pensano quindi all'umile ed alto luogo dove l'Arcangelo Gabriele scese ad annunciare la nascita di Cristo. La tua città, che di colui è pianta, che pria volse le spalle al suo fattore e di cui la invidia tanto pianta, produce e spande il maledetto fiore che ha disviate le pecore e gli agni, però che ha fatto a lupo del pastore. Per questo l'Evangelio e i dottor Magni son derelitti e solo ai decretali si studia, sì che pare a lor vivagni. A questo intende il Papa e i cardinali, non vanno i lor pensieri a Nazarette, laddove Gabriello aperse l'ali. L'aspra rampogna di Folco, il severo vescovo di Tolosa, si chiude con una minacciosa profezia, e ricorderete che Cunizza aveva detto buoni simili parlari. Ben presto il colle del Vaticano, dove fu sepolto San Pietro, e gli altri luoghi di Roma sacri per la memoria dei primi martiri cristiani saranno libere dall'adulterio, dalla profanazione di coloro i quali, come detto nel 19° dell'Inferno, adulterano per oro e per argento le cose di Dio che di bontate devono essere spose. Ma Vaticano e l'altre parti elette di Roma che sono state cimitero alla milizia che Pietro seguette, tosto libere fien dell'adultero.